Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Luciano Virgilio legge Fiesta di Ernest Hemingway. Traduzione di Ettore Capriolo.
A mezzogiorno eravamo tutti al caffè. Era affollato. Mangiammo gamberetti e bevemmo birra. L'intera città era piena di gente. Le strade erano tutte gremite. Continuavano ad arrivare da Biarritz e da San Sebastian grosse automobili che parcheggiavano intorno alla piazza. Portavano folle alla corrida. Giungevano anche torpedoni turistici. Ce n'era uno con 25 donne inglesi. Se ne stavano in quel grande veicolo bianco a guardare la fiesta attraverso gli occhiali. I danzatori erano tutti ubriachi. Era l'ultimo giorno della fiesta. La fiesta era compatta e ininterrotta, ma automobili e torpedoni formavano piccole isole di spettatori. Quando però i veicoli si svuotavano, anche gli spettatori venivano assorbiti dalla folla. Non li riconoscevi più se non per i loro abiti sportivi, che facevano uno strano effetto in mezzo a quella massa compatta di contadini in tuta nera. La fiesta assorbiva persino gli inglesi di Biarritz, al punto che neanche li vedevi se non passavi accanto a un loro tavolo. E la musica per le strade continuava senza interruzione. I tamburi rullavano e i pifferi suonavano. Nei caffè, uomini con le mani aggrappate al tavolo o posate sulle spalle dei vicini cantavano le loro canzoni con voci vigorose. «Ecco Brett», disse Bill. Guardai e la vidi arrivare attraverso la folla della piazza, camminando a testa alta, come se la fiesta fosse stata allestita in suo onore e la giudicasse gradevole e divertente. «Salve, gente!» disse. «Ehi, che sete che ho!» «Portaci un'altra birra grande», disse Bill al cameriere. «Gamberetti? È partito con?» domandò Brett. «Sì», disse Bill. «Ha noleggiato una macchina». Arrivò la birra. Brett sollevò il boccale di vetro con una mano tremante. Se ne accorse, sorrise e sporgendosi in avanti ingoiò una lunga sorsata. «Una buona birra!» «Ottima», dissi io. Ero inquieto per Mike. Non pensavo che avesse dormito. Doveva aver bevuto in continuazione, ma sembrava ancora in grado di controllarsi. «Ho sentito che Con ti ha fatto male, Jake», disse Brett. «No, mi ha soltanto messo KO». «Ehi, ha fatto male a Pedro Romero», disse Brett. «Gli ha fatto molto male. Come sta?» «Starà benissimo, ma non vuole lasciare la camera». «Ha un brutto aspetto?» «Bruttissimo. Lo ha picchiato forte. Gli ho detto che dovevo uscire un momento per vedere voi altri. Ma combatterà?» «Certo. Io verrò con voi, se non disturbo». «Come sta il tuo boyfriend?» domandò Mike. Non aveva ascoltato nulla di ciò che Brett aveva detto. «Brett si è presa un torero», disse. «Prima aveva un ebreo che si chiamava Con, ma quello... è finito male». Brett si alzò. «Non ho intenzione di stare ad ascoltare queste stupidaggini, Michael. Come sta il tuo boyfriend?» «Straordinariamente bene», disse Brett. «Lo vedrai questo pomeriggio». «Brett si è presa un torero», disse Mike. «Un bellissimo, dannatissimo torero. Ti dispiace far due passi con me? Ho bisogno di parlarti, Jake». «Raccontagli del tuo torero», disse Mike. «Oh, al diavolo il tuo torero!» Rovesciò il tavolo e tutte le birre e il piatto dei gamberetti finirono rumorosamente per terra. «Vieni», disse Brett. «Andiamocene da qui». Nella folla, mentre attraversavamo la piazza, dissi: «Come va?» «Dopo pranzo non lo vedrò più, sino alla corrida. Devono venire a vestirlo i suoi aiutanti. Sono molto arrabbiati con me», mi dice.
Thank you.
Brett era radiosa, felice. Era uscito il sole e la giornata era luminosa. «Mi sento del tutto cambiata», disse Brett. «Non puoi neanche immaginarlo, Jake. C'è qualcosa che vuoi che io faccia?» «No, voglio solo che tu venga con me alla corrida». «Ti vedremo a pranzo?» «No, mangio con lui». Eravamo sotto il portico davanti all'albergo. Stavano portando fuori i tavolini e sistemandoli sotto il portico. «Vuoi fare un giro al parco?» domandò Brett. «Non ho ancora voglia di salire. Credo che stia dormendo». Passammo davanti al teatro e uscimmo dalla piazza e proseguimmo per le baracche della fiera, avanzando con la folla tra le file dei banchi. Sbucammo in una trasversale che portava al Paseo de Sarasate. Da lì potevi veder passeggiare la folla, tutta gente vestita all'ultima moda. Arrivati in fondo al parco, tornavano indietro. «Non andiamo lì», disse Brett. «In questo momento non mi va di essere osservata». Eravamo fermi al sole. Faceva caldo e si stava bene dopo la pioggia e le nuvole venute dal mare. «Spero che cali il vento», disse Brett. «Lo danneggia molto».
«Lo spero anch'io».
«Dice che i tori vanno bene».
«Sono bravi».
«E questa, San Fermin?» Brett guardò il muro giallo della cappella.
«Sì, dove domenica è cominciata la fiesta».
«Entriamo un momento. Ti dispiace?»
«Vorrei pregare un po' per lui o qualcosa del genere».
Entrammo dalla pesante porta di cuoio che si spostò con molta leggerezza. Dentro era buio. Molti stavano pregando. Li vedevi man mano che i tuoi occhi si abituavano alla penombra. Ci inginocchiammo in uno dei lunghi banchi di legno. Dopo un po' sentii che Brett si irrigidiva e la vidi guardare fisso nel vuoto. «Vieni», sussurrò Rock. «Usciamo di qui. Mi rende terribilmente nervosa».
Fuori, nella luce calda della strada, Brett alzò gli occhi verso le cime degli alberi mosse dal vento. La preghiera non aveva avuto molto successo.
«Non so perché in chiesa divento così nervosa», disse Brett. «Non mi fa bene».
Continuammo a camminare.
«Non sono proprio adatta alle atmosfere religiose», disse Brett. «Non ho la faccia giusta». «Sai», disse Brett, «non sono preoccupata per lui. Sono soltanto felice».
«Bene.
Però vorrei che il vento diminuisse».
«È probabile che cali prima delle 5».
«Speriamo».
«Potresti pregare», risi.
«Non mi è mai servito a niente. Non ho mai ottenuto nulla da una preghiera. E tu?»
«Oh, sì».
«Ah, sciocchezze», disse Brett. «Ma forse per qualcuno funziona. Tu non mi sembri molto religioso, Jake».
«Lo sono abbastanza».
«Ah, sciocchezze», disse Brett. «Non metterti a far proseliti proprio oggi. Va già abbastanza male così».
Era la prima volta che la vedevo del suo vecchio umore, allegro e spensierato, da quando era andata via con Con. Nel frattempo eravamo tornati davanti all'albergo. I tavoli erano tutti preparati e molti erano già pieni di gente che mangiava.
«Bada tu a Mike», disse Brett. «Non lasciare che la prenda troppo male».
«I suoi amici sono antattiti sopra», disse in inglese il maître d'hôtel tedesco. Era uno che ascoltava sempre i discorsi altrui. Brett si volse verso di lui. «Molte grazie. Non ha altro da dire?»
«No, ma'am».
«Bene», disse Brett. «Ci tenga un tavolo per tre», dissi al tedesco.
Mi sorrise con quel suo sporco sorrisetto rosa e bianco.
«Anche madame mangia qui?»
«No»,
disse Brett.
«Allora penso che un tavolo per due sia sufficiente».
«Non rispondergli», disse Brett. «Mike deve essere in pessimo stato», disse sulle scale.
Salendo, incrociammo Montoya. Si inchinò senza sorridere. «Ci vediamo al caffè», disse Brett.
«Mille grazie, Jake». Ci eravamo fermati al piano dove erano le nostre camere. Lei proseguì decisa in corridoio sino alla stanza di Romero. Non bussò. Si limitò ad aprire, a entrare e a chiudersi la porta alle spalle. Io mi fermai davanti alla camera di Mike e bussai. Non rispose nessuno. Provai il pomello e si aprì. All'interno regnava un grande disordine. Le valigie erano tutte aperte e gli indumenti sparsi qua e là. C'erano bottiglie vuote accanto al letto. Mike giaceva sul letto e pareva la maschera mortuaria di se stesso. Aprì gli occhi e mi guardò. «Salve, Jake», disse lentamente. «Sto cercando di dormire un po'. È da tanto che voglio dormire un po'.
Lascia che ti copra».
«No, ho già abbastanza caldo. Ma non andar via. Non mi sono ancora addormentato».
«T'addormenterai, Mike. Non preoccuparti, ragazzo».
«Brett si è presa un torero», disse Mike.
«Ma il suo ebreo è andato via». Si voltò verso di me.
«È una gran bella cosa, eh?»
«Sì. Adesso dormi. Devi dormire un po'».
«Sto giusto cominciando. Sto per fare un sonnellino».
Chiuse gli occhi. Io uscii girando il pomello della porta senza far rumore. Bill stava leggendo il giornale in camera mia.
«Visto Mike?»
«Sì».
«Andiamo a mangiare».
«Non voglio mangiare giù con quel capo cameriere tedesco. Mi ha guardato con disprezzo quando ho riportato Mike di sopra. Ha snobbato anche noi. Andiamo a mangiare in città».
Scendemmo le scale, incrociamo una ragazza che stava salendo con un vassoio coperto.
«Ecco che passa il pranzo di Brett», disse Bill.
«Ed è il ragazzo», dissi io.
Quando la fiesta traboccò verso l'arena ci unimmo alla folla. Brett si sedette alla barriera tra Bill e me. Proprio sotto di noi c'era il Callejon, il corridoio tra gli spalti, e la rossa staccionata della barriera. Dietro gli spalti di cemento erano gremiti. Davanti, oltre la staccionata rossa, la sabbia dell'arena era gialla e spianata in maniera uniforme. Era forse un po' appesantita dalla pioggia, ma al sole pareva asciutta e solida e liscia. I Novi Hieros e i servi d'arena scesero il Callejon portando sulle spalle i cesti di vimini con le cappe da combattimento e le muletas.
Erano macchiate di sangue e ripiegate e pigiate nei cesti. I novieros aprirono le pesanti custodie di cuoio per le spade in modo da far vedere le else fasciate di rosso quando appoggiarono la custodia alla staccionata. Spiegarono la flanella rossa macchiata di sangue delle muletas e fissarono a essa dei bastoni per tener distesa la stoffa e dare al matador qualcosa su cui far presa. Brett guardava tutto. La sua attenzione era assorbita dai dettagli professionali. «C'è il suo nome stampinato su tutte le cappe e le muletas», disse. «Perché le chiamano muletas?»
«Non so.
Chissà se ogni tanto le lavano».
«Non credo. Potrebbe rovinare il colore».
«Il sangue deve irrigidirle», disse Bill.
«Strano», disse Brett, «che non si pensi mai al sangue».
Sotto, nello stretto Calejón, i novieri sistemarono tutto. Brett li guardava col binocolo.
«To, vuoi dare un'occhiata?»
Guardai col binocolo e vidi i tre matadores. Romero al centro, Belmonte alla sua sinistra, Marcial alla sua destra. Dietro di loro gli aiutanti e dietro i banderilleros. Nel corridoio e nello spazio aperto del recinto vidi i picadores. Romero era vestito di nero. Portava il tricorno calcato sugli occhi. Sotto quel cappello non potevo vedere bene il suo viso, ma mi parve fortemente segnato. Guardava fisso, davanti a sé. Marcial stava fumando una sigaretta con circospezione, nascondendola nella mano. Belmonte guardava avanti, col suo viso pallido e giallo e la sua lunga mascella da lupo. Non stava guardando niente. Né lui né Romero parevano avere qualcosa in comune con gli altri. Erano assolutamente soli. Entrò il presidente. Sopra di noi ci furono battimani nella tribuna coperta e io porsi il binocolo a Brett. Ci furono altri applausi. Cominciò la musica. Brett guardava col binocolo.
«To, prendilo», disse.
Attraverso le lenti vidi Belmonte parlare con Romero. Marcial si raddrizzò e lasciò cadere la sigaretta. Guardando fisso in avanti, con la testa indietro e il braccio libero oscillante, i tre matadores fecero il loro ingresso. Li seguiva, dispiegandosi, l'intera processione, e tutti procedevano al passo, tutti tenevano le cappe ripiegate, tutti facevano oscillare il braccio libero, e dietro cavalcavano i picadores, tenendo le picche levate come lance. Li seguivano i due treni di muli e i servi d'arena. I matadores s'inchinarono, senza togliersi il cappello, davanti al palco presidenziale, e si spostarono poi verso la barrera sotto di noi. Pedro Romero si tolse la pesante cappa broccata d'oro e la porse attraverso la palizzata al suo novigliero. Gli disse qualcosa. Vedendolo così da vicino, notammo che Romero aveva le labbra gonfie e gli occhi spenti. Il viso era pesto e tumefatto. Il novigliero prese la cappa, alzò il viso verso Brett, si avvicinò e ci consegnò la cappa. «Stendila davanti a te», dissi. Brett si sporse in avanti. La cappa era pesante e interamente irrigidita dall'oro. Il novigliero, vedendo questo, scosse il capo e disse qualcosa. Un uomo seduto accanto a me si chinò verso Brett.
«Non vuole che lei la stenda», disse. «Dovrebbe piegarla e tenerla sulle ginocchia».
Brett piegò la pesante cappa. Romero non alzò lo sguardo verso di noi. Stava parlando con Belmonte. Belmonte aveva fatto consegnare la propria cappa ufficiale a certi amici. Li guardò e sorrise, con quel suo sorriso da lupo fatto soltanto con la bocca. Romero si sporse oltre la barriera e chiese la brocca dell'acqua. Il novigliero gliela portò e Romero la versò sul percale della sua cappa da combattimento e ne sfregò con il piede i lembi inferiori nella sabbia.
«Perché lo fa?»
domandò Brett. «Per darle peso nel vento».
«Ha una brutta faccia», disse Bill.
«Sta molto male», disse Brett. «Dovrebbe essere a letto».
Thank you.
Il primo toro fu di Belmonte. Belmonte fu bravissimo. Ma poiché lo pagavano 30.000 pesetas e la gente aveva fatto una notte di coda per comprare i biglietti, la folla esigeva che fosse qualcosa di più che bravissimo. La grande specialità di Belmonte è lavorare vicino al toro. Nel linguaggio della corrida si parla di terreno del toro e di terreno del torero. Fin quando il torero resta nel proprio terreno, è relativamente al sicuro. Ogni volta che entra in quello del toro, corre grossi pericoli. Belmonte, nelle sue giornate migliori, lavorava sempre nel terreno del toro. Dava così la sensazione di una tragedia incombente. La folla andava alla corrida per vedere Belmonte, per trarne sensazioni tragiche e forse per assistere alla morte di Belmonte. 15 anni fa si diceva che se volevi vedere Belmonte, dovevi sbrigarti finché era ancora vivo. Da allora aveva ucciso oltre 1.000 tori. Quando si ritirò, si diffuse la leggenda di come toreava, e quando tornò a combattere, il pubblico rimase deluso, perché in realtà nessun uomo reale poteva lavorare vicino al toro come si diceva che avesse fatto Belmonte, nemmeno lo stesso Belmonte, ovviamente. Inoltre Belmonte poneva condizioni, e insisteva perché i suoi tori non fossero troppo grossi, né dotati di corna troppo pericolose, e così l'elemento necessario a creare la sensazione della tragedia era assente, e il pubblico, che da Belmonte, affetto da una fistola, voleva 3 volte di più di quanto egli fosse mai stato in grado di dare, si sentiva defraudato e truffato, e la mascella di Belmonte sporgeva sempre di più per esprimere il suo disprezzo, e il suo viso diventava sempre più giallo, e man mano che la sua sofferenza aumentava, si muoveva con maggiore difficoltà, e alla fine la folla si schierò attivamente contro di lui, che reagiva restando assolutamente sprezzante e indifferente. Avrebbe voluto vivere una grande giornata, e invece fu una giornata di risate, di scherno e di insulti a pieni polmoni, cui seguì un lancio di cuscini e di pezzi di pane e di verdure scagliati contro di lui nella plaza dove aveva avuto i massimi trionfi. Belmonte si limitava a sporgere ancora di più la mascella. A volte si voltava e sorrideva con quel suo sorriso tutto denti e senza labbra quando gli urlavano qualcosa di particolarmente offensivo, e intanto la sofferenza che gli dava qualsiasi movimento diventava sempre più forte, finché il suo viso giallo divenne color pergamena e, dopo aver ucciso il suo secondo toro, cessato il lancio di pane e di cuscini, dopo aver salutato il presidente con lo stesso sorriso da lupo e gli occhi sprezzanti, e aver consegnato la spada oltre la barriera perché la asciugassero e la rimettessero nella sua custodia, entrò nel Carrejón e s'appoggiò alla barriera, proprio sotto di noi, la testa sulle braccia, senza vedere né udire nulla, ma solo vivendo la propria sofferenza. Quando poi alzò il capo, chiese un bicchiere d'acqua, ne inghiottì un sorso, si sciacquò la bocca, sputò, prese la cappa e tornò nell'arena.
Luciano Virgilio ha letto Fiesta di Ernest Hemingway. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego. a cura di Fabiana Carovolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.